Ciao a tutti, bentornati al podcast di Amazon Web Services in italiano. Oggi parliamo di cyber security e proviamo a capire un po' come si può applicare un approccio che sia cloud centrico o comunque insomma vicino al mondo del cloud native, quindi direttamente costruito sul cloud, quando si parla di sicurezza informatica. Lo facciamo proprio con una persona che di questa cyber security ne ha fatto una vera e propria passione, anche un lavoro quotidiano, quindi abbiamo con noi oggi Giorgio Rocca, che è il Chief Information Security Officer di Banca Progetto. Ciao Giorgio, benvenuto.
Buongiorno Alex, grazie dell'invito in questo piacevole salotto e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a te Giorgio, ti ringrazio anche per tutti i nostri ascoltatori. E direi di partire dalla nostra domanda di rito, che ormai è diventato un trending, e ti devo chiedere Giorgio, da quanto tempo utilizzi o utilizzate AWS in Banca Progetto? Se ti ricordi i primi servizi che avete utilizzato?
Ma la mia esperienza nel mondo di AWS va di pari passo con la mia esperienza in Banca Progetto. Opero in Banca Progetto da circa 5 anni. Io vengo da un percorso formativo e professionale nella Network Administration e in Banca Progetto ho avuto modo invece di approcciarmi e scoprire sia le tematiche cyber che il mondo cloud, in particolare di AWS. Noi siamo orgogliosamente la prima banca italiana che ha ottenuto l'autorizzazione da Bankit a migrare in cloud AWS, un percorso che è iniziato nel 2019 e che si è concretizzato poi ad inizio 2020 con il nostro atterraggio nel meraviglioso mondo di AWS. Lo abbiamo fatto, voi che ci ascoltate sicuramente sapete che il mondo AWS è costituito di region con un'architettura multi-region, per cui la nostra prima infrastruttura è stata implementata nella region di Dublino e in quella di Francoforte. Poi abbiamo ovviamente approfittato dell'apertura della region di Milano, che è stata aperta nei primi mesi del 2020, e quindi una volta che si è concretizzata anche la possibilità di avere i nostri servizi in cloud anche nella region di Milano, siamo migrati su questa region, diventando uno dei primi soggetti poi italiani ad atterrarci insieme ad altre aziende. Ad oggi comunque operiamo su tutte e tre le region, ovviamente essendo una banca dobbiamo operare all'interno del contesto economico europeo e da qui la scelta di Dublino, Francoforte e Milano.
Molto bene Giorgio, direi di venire proprio al tema di oggi, so che è un argomento che ti appassiona, quindi abbiamo rotto il ghiaccio, entriamo nel vivo. Allora, che cosa significa secondo te, nella tua esperienza, insomma sia in Banca Progetto che insomma in tutta la tua carriera, cosa vuol dire oggi, nel 2023, adottare un approccio che sia, chiamiamolo così, cloud-centrico quando si parla di security o comunque cyber security?
Alex, ti ringrazio della domanda perché il tema è molto interessante e vuol dire eseguire una trasformazione digitale anche nel concetto della security, nell'implementazione della propria security. E, sai, la trasformazione digitale non è la mera trasposizione di ciò che avevi on-prem a casa nel cloud, quindi per i tecnici non vuol dire spostare le macchine virtuali che abbiamo nel nostro data center in cloud, continuando a gestirle allo stesso modo. Vuol dire andare verso la gestione dei servizi cloud native, quindi non più un DB che risiede su una macchina, un database che risiede su una macchina, ma utilizzare i servizi nativi di AWS in questo caso, quindi non soltanto il DB posto su una EC2 per chi è tecnico. Di fatto è un po' quello che si è avuto nella trasformazione musicale, no? Mi piace molto ripercorrere questo esempio, la vera trasformazione musicale non si è avuta quando siamo passati dal supporto in vinile al supporto in CD, perché in realtà tu per ascoltare un brano dovevi comunque andare ad acquistare l'intero supporto, quindi l'intero album. La vera trasformazione è stata quando ci è stata data la possibilità di scaricare il singolo brano, quindi i vari MP3 che ci sono stati dati possibilità di tirar giù. Quella è la vera trasformazione, quindi allo stesso modo la trasformazione digitale si concretizza con una visione differente del proprio ecosistema. Ecco, nella security è la stessa cosa. Avere un sistema di security cloud centrico vuol dire spostare anche la mera acquisizione dei log, quindi la gestione del SIEM. Il SIEM è il collettore, facciamo così, non mi annoio con l'acronimo, ma per chi non è del settore della cyber security è un collettore di informazioni che poi vengono analizzate e permette agli analisti di identificare eventuali alert. Questo tipo di acquisizione può avvenire ovviamente con servizi già nel cloud e utilizzando strumenti poi che il cloud ci mette a disposizione. Quindi si tratta di una rivoluzione dal punto di vista concettuale della governance, di fatto, della security.
Assolutamente, Giorgio. E poi in realtà a me verrebbe da chiamarlo il fronte della security, ma nella realtà dei fatti di fronti da gestire ce ne sono parecchi. Penso per esempio solo a quello più operativo, a quello della governance, a quello proprio della gestione del dato, della privacy, eccetera, eccetera. Ti volevo chiedere che cosa cambia tra questi due, chiamiamoli così, fronti principali da gestire, operazioni, governance, e soprattutto in ambienti regolamentati come il vostro, quali sono le sfide che poi nella pratica vanno affrontate?
Allora, diciamo che concettualmente la security viene sempre intesa e separata come security operation e security governance. La parte di security operation è quella che materialmente implementa dei sistemi informatici di prevenzione o comunque svolge delle threat analysis, come cosiddette, quindi delle attività di intelligence volte ad identificare e prevenire pericoli. La governance è un po' la gestione complessiva di tutta la sicurezza, che non è soltanto la parte operativa, ma è ad esempio la parte di awareness, quindi la parte di formazione, non è soltanto la somministrazione dei noiosi corsi che immagino tutti voi dobbiate fare, ma è anche la sensibilizzazione delle terze parti, dei vari fornitori, è la filosofia che si vuole adottare. Di fatto la prima cosa che deve fare un operatore di sicurezza è identificare il perimetro da difendere. In termine tecnico si chiamano i crown jewels, i gioielli della corona. Non possiamo difendere tutto, dobbiamo capire che qual è il focus della nostra azienda e su quello concentrarsi. Ovviamente, lo dico con grande onestà, non esistono soluzioni di sicurezza inutili. Qualsiasi fornitore con cui noi oggi abbiamo a che fare ci propone una soluzione valida. La governance definisce quali sono gli strumenti adatti alla tua azienda. La sicurezza è un aspetto soggettivo, è un concetto oggettivo, ma è soggettivo poi nell'applicazione. È molto importante perché nel novembre 2022, ti racconto questa Alex, abbiamo avuto un grande dinamismo normativo dal punto di vista europeo, forse qualcuno di voi lo avrà sentito anche nei vari giornali. In particolare sono uscite due normative europee molto importanti, la NIS 2, Network Information System Security, è un regolamento europeo che si applica a tutte le aziende operanti nei settori critici, trasporti, banche, salute. Due, perché a questi settori critici, forse anche in funzione di quello che è successo con la pandemia, sono stati inseriti altri operatori importanti, perché per esempio mercati online, gestori dei rifiuti, servizi postali, corrieri. Queste aziende devono rispettare determinati parametri di cyber security che a livello europeo sono state normate un po' molto a grandi linee, potremmo fare un paragone con quello che è successo con la privacy per il GDPR. E poi è uscito il DORA, questo sicuramente è stato sentito da parecchi di voi, Digital Operation Resilience Act, l'atto che definisce la resilienza operativa, quindi la capacità di un'azienda, la resilienza di continuare a erogare i propri servizi anche sotto attacco, e si applica a tutti gli operatori del settore finanziario e ai loro principali fornitori, in particolare IT. Stiamo parlando di circa 20.000 soggetti europei. Infine c'è stato anche per noi del banking il 40° aggiornamento della circolare 285. Noi come banche siamo fortunati, oltre a vari regolamenti europei abbiamo anche Bankit che ci guarda con attenzione e di conseguenza anche l'EBA, che è la Banca Centrale Europea, e in questa circolare vengono definiti quelli che sono i parametri uniformi per la vigilanza, per la gestione poi non solo del mondo cyber ma di tutta anche la parte IT. In particolare tutti questi regolamenti cosa hanno fatto? Hanno messo al centro di tutto quanto il ragionamento della security il rischio. Hanno detto che va valutato il rischio cyber, in particolare la 285 istituisce anche la necessità di avere una funzione specifica di secondo livello che vada ad analizzare il rischio. Perché? Perché è solo analizzando il rischio che noi abbiamo rispetto alle nostre aziende che riusciamo ad avere una efficace misura di risposta. Quindi, oltre alla security governance e alle security operation, diciamo che si è affiancata il concetto di security risk analysis, e questo è un aspetto molto importante. Qual è il rischio di tutto questo? E mi piace ricordarlo da questo punto di vista. Io ho un mio percorso di filosofia, quindi vengo completamente fuori dall'aspetto tecnico, e certe volte esce anche fuori. Il rischio che si ha in questo momento è di avere un approccio dicotomico. Che cos'è l'approccio dicotomico? È quando uno dice tutto bianco e tutto nero. Allora, c'è il rischio in questo momento che la sicurezza venga intesa soltanto come un aspetto legale, normativo, compliant, o soltanto come un aspetto operativo. In realtà le due cose vanno insieme, vanno considerate da tutti e due gli aspetti. Ormai la sicurezza è un aspetto operativo ed è un aspetto normativo. Quanto più siamo bravi a rendere sinergici questi due aspetti, quanto più saremo bravi ad affrontare questa nuova sfida e a mettere in sicurezza il nostro panorama. E chiudo, Alex, sempre perché ovviamente mi piace molto fare questi paragoni filosofici. Per chi ha un po' di nozione filosofica, dico che ci vorrebbe un approccio aristotelico. Aristotele diceva che bisogna partire dall'osservazione della realtà per arrivare poi alla definizione generale. Ecco, noi dobbiamo osservare le nostre aziende per arrivare a capire esattamente cosa e come dobbiamo difenderle.
Molto bello, Giorgio. Penso sia la prima citazione di Aristotele in questo podcast, quindi è molto, molto ben apprezzato. Mi sembra di capire, Giorgio, che di cose ne hai viste negli ultimi anni, avete affrontato insomma di diversi aspetti, diverse migrazioni, diversi progetti. Da questo punto di vista, no, della cyber security, che tipo di cambiamenti hai visto negli ultimi, diciamo, non so, 5-6 anni?
Ma diciamo è nata la cyber security, fammelo dire, negli ultimi anni direi fortunatamente si è data sempre più importanza alla cyber security. Se andiamo un po' più indietro, 10 anni fa forse nessuno la considerava. Negli ultimi 5-6 anni ha avuto una crescita verticale e fortunatamente viene data sempre più importanza a questi aspetti, vuoi per gli effetti devastanti di alcuni attacchi, vuoi perché comunque sia gli aspetti normativi ci obbligano a farlo, vuoi perché forse anche il ricambio generazionale che c'è stato ci porta comunque a passare da quello che una volta percepivamo le vecchie generazioni come pericolo, il famoso messaggio SMS che ti invitava ad aderire a qualche servizio a pagamento. Adesso siamo molto più tutti consapevoli dei pericoli di phishing, di malware e di tante altre minacce che ci sono. Quindi c'è stata una crescita molto importante. Dobbiamo andarci di pari passo. Sicuramente, ad esempio, la trasformazione digitale parte dal presupposto il cloud è più sicuro, il cloud è un ambiente più sicuro, però non dobbiamo dimenticarci che va gestito e implementato correttamente. La Ferrari è una bellissima macchina, ma se la diamo in mano a uno che non è adeguatamente patentato, probabilmente ce la distrugge contro un muro, quindi però è la macchina migliore. Quindi comunque sia importante avere la cognizione di saperlo gestire, questo cloud. Io faccio sempre il paragone, i servizi cloud sono come andare a vivere in un condominio, no? Sicuramente è più semplice che vivere in una villetta sperduta nelle campagne, per quanto forse la qualità di vita sia meglio nella villetta, però se vai in un condominio non ti devi preoccupare degli allacci elettrici, dei servizi, delle infrastrutture, delle strade e delle reti fognarie. Però se poi in questa casa tu non ci metti le finestre, forse qualche problema di sicurezza ce l'hai. Ecco, il cloud lo dobbiamo concepire come questo: è un luogo sicuro, più sicuro, è un luogo comunitario, è un luogo importante, ma lo dobbiamo saper gestire. In questo percorso, in questa gestione, è importante che poi le tematiche di cyber security siano portate a tutti i livelli. Oggi, fortunatamente, soprattutto nel mercato americano, abbiamo addirittura esperti di cyber security nei board, nei consigli di amministrazione. Molte delle nostre aziende italiane hanno identificato poi la figura del CISO, che spesso prima non era identificata, un po' quello che si è successo col GDPR, che ha istituzionalizzato il DPO, e probabilmente negli ultimi 5-6 anni si è avuta anche una consapevolezza del ruolo del CISO, quindi non necessariamente il Chief Information Security Officer, ma comunque l'addetto di sicurezza che ogni azienda deve avere. In molti casi coincide con il responsabile IT, in altri casi c'è una figura dedicata. Però questa determinazione di chi gestisce la cyber security ritengo sia il cambiamento più importante che poi abbiamo visto negli ultimi anni.
Molto bene, Giorgio. Proverei a entrare un po' nello specifico, per non dire nel tecnico, ecco, diciamo così. Ti volevo chiedere se per voi, insomma, in questi ultimi anni di esperienza nel cloud, c'è stato qualche servizio o qualche soluzione, sia lato AWS, ma anche insomma, soluzioni di terze parti, magari, che hanno fatto la differenza per voi in questo percorso?
Guarda Alex, devo dirti la verità, noi abbiamo trovato veramente grandissimo entusiasmo nel scegliere la soluzione Orca Security. Orca Security è un cloud security posture, fondamentalmente lo possiamo classificare in questo modo, è uno strumento multi-cloud che permette di fare un'analisi del tuo ambiente, del tuo ecosistema cloud andando ad individuare le singole vulnerabilità. Devo dire, siamo stati tra i primi a portarlo in Italia e questo ci ha fatto molto piacere perché poi abbiamo avuto una conferma proprio da AWS, in quanto nell'ultimo reInvent a fine 2022 a Las Vegas, Orca Security è stata premiata come la migliore soluzione di sicurezza proprio da AWS.
Vi posso chiedere come mai vi siete affidati a Orca Security, come è nato questo rapporto, come utilizzate questi servizi di security posture?
Ma guarda, in realtà eravamo alla ricerca di una soluzione alternativa a quella che già adottavamo, sia per user experience, sia per costi, sia per utilità. Orca Security ci ha permesso di arrivare alla giusta crasi fra tutti questi aspetti. È una soluzione molto, molto facile, con grande sorpresa devo dire che poi i nostri dev quando l'hanno implementata sui nostri sistemi, perché comunque è ovvio che debba essere gestita di pari passo e di concerto con il reparto IT, l'hanno trovata molto, molto semplice. È uno strumento di governance, ritorniamo al discorso di prima, perché comunque dà una visione di quello che è il tuo ambiente, lo abbiamo scelto anche perché è appunto multi-cloud. E è uno strumento di operation perché i nostri dev, ad esempio, ne hanno trovato molto beneficio nell'applicarlo poi addirittura già agli ambienti di test. Quindi permette di fare un pre-screening della tua infrastruttura andando ad individuare le singole vulnerabilità. E devo dire è anche uno strumento volendo di rischio perché una delle funzionalità migliori che ha, scusate, di fatto è quella di andare a verificare la compliance normativa rispetto ai framework o ai regolamenti, ad esempio GDPR, la ISO, la CSA, che sarebbe la Cloud Security Alliance, la Cloud Control Metrics, che è un po' la matrice uniformemente riconosciuta per l'analisi della sicurezza nel cloud. Ecco, rispetto ai vari focus, che in genere sono dei tomi pieni di bullet, di punti da andare a verificare sì o no, lui riesce in modo interattivo, questa soluzione, ad andare a verificare se vengono rispettati quelli che sono i principi e quindi dà una percentuale di compliance rispetto a questi framework e devo dire è molto interessante. Tra l'altro ha una valanga di dati ma facilmente fruibili che permette di identificare anche che RAI, che risk indicator, cosa sono? Sono degli indicatori. Noi viviamo in un mondo dove tutto è numero, quindi anche la sicurezza deve essere in qualche modo numerizzata. E uno dei numeri più importanti sono appunto questi KRI, questi indicatori di rischio che ci permettono attraverso il loro studio di verificare se un'azienda è maggiormente esposta o meno rispetto a quello che viene percepito da questi KRI. E questi numeri, quindi, noi siamo riusciti anche ad andare ad individuarne alcuni che ci permettono anche di relazionare le nostre funzioni di controllo, il nostro board, e quindi avere un monitoraggio continuo e costante rispetto a quello che è l'evoluzione del panorama del rischio informatico o comunque della gestione della sicurezza. Quindi sicuramente siamo molto soddisfatti, siamo molto contenti di questa soluzione e devo dire che è stata per noi sicuramente un miglioramento della gestione dell'infrastruttura di sicurezza.
Molto bene, magari poi aggiungo anche qualche link per i più curiosi. E invece, Giorgio, guardando un po' più al futuro, c'è qualche progetto, qualche miglioramento in corso o insomma programmato per i prossimi mesi, i prossimi anni, sempre su questo fronte della sicurezza, diciamo così.
Ma Alex, direi che il tema predominante per i prossimi anni, a mio giudizio, è il tema della cyber readiness. Cyber readiness, lo dice il nome, misura la prontezza, no? Il livello di prontezza con cui un'azienda riesce ad amministrare la sua sicurezza informatica. Perché è così importante? Questa cyber readiness si misura di fatto su quattro livelli che ripercorrono un po' quella che è stata la storia della cyber security da qualche anno fa. Mi facevi prima la domanda di 5-6 anni fa, forse un po' più, fino ad oggi. Il primo livello è quello passivo, era quello quando ci siamo approcciati al mondo della cyber security. Fondamentalmente subivamo l'attacco senza poter far nulla. E poi si è passati al livello reattivo, e quindi subivi un attacco e in qualche modo reagivi a questo attacco, andavi a cercare di stopparlo o comunque sia di non farti distruggere. Quello in cui più o meno siamo tutti ad oggi è il livello proattivo, vuol dire il livello della prevenzione. Molte aziende investono, ma la maggior parte del budget della sicurezza, in misure di prevenzione. Prevenzione può essere l'antivirus, può essere l'EDR, l'Endpoint Detection Response, possono essere sistemi di protezione, può essere lo stesso monitoraggio, di fatto anche il SIEM, il log collector che vi raccontavo prima, è uno strumento di prevenzione. Però c'è il quarto livello, che è quello progressivo, ovvero aggiunge a quelli precedenti la mitigazione. Perché è importante la mitigazione? Perché non basta soltanto difendersi o reagire o prevenire, è importante gestire l'attacco. Allora, immaginate una macchina in cui noi ci preoccupiamo di non bucare le gomme, di non restare senza benzina, di fare tutti i controlli. Però poi se durante il nostro viaggio in autostrada succede un problema, siamo in grado di gestirli, abbiamo delle misure per poterlo mitigare, esempio la ruota di scorta è una mitigazione. E allo stesso modo nella cyber security dobbiamo investire su questi temi. Il tema della mitigazione diventa fondamentale anche, permettimi di dire, Alex, rispetto allo scenario geopolitico attuale. Non abbiamo affrontato il tema del cyber war, però è chiaro che è un tema che va comunque considerato. Noi, il contesto cyber non ha confini. Ti faccio una parentesi perché mi piace citare questo aspetto anche per sensibilizzare i nostri utenti. La nostra wifi di casa, noi certe volte non pensiamo che possa essere preso o carpito anche al di fuori delle nostre mura, perché comunque siamo abituati concettualmente a mettere dei perimetri, ma in realtà la nostra wifi di casa può essere tranquillamente, vi si può tranquillamente fare accesso anche dall'appartamento del vicino o dalla strada. Ecco, il contesto cyber anche di war è lo stesso, non ci sono confini definiti e quindi è importante riuscire ad avere una politica di mitigazione, e questo determina la cyber resilience, no? La cyber resilience oggi se ne parla ovunque, la capacità di resistere a questi attacchi. Come puoi resistere? Attraverso una corretta mitigazione. Giusto così per i nostri amici, per fare un piccolo excursus, la cyber security è l'insieme dei mezzi e delle tecnologie che adottiamo per difendere i nostri sistemi. La cyber resilience è la capacità di continuare a fornire il risultato previsto nonostante l'attacco. La cyber readiness è la prontezza con quale un'organizzazione gestisce la sicurezza informatica. Quindi sono tre aspetti molto connessi, tre aspetti molto importanti e che sono fondamentali al giorno d'oggi. Due parole fondamentali per la sicurezza al giorno d'oggi: convergenza, è un termine che usa un mio collega e che io, tra virgolette, col copyright, pagando la penale di copyright, utilizzo anch'io. La sicurezza è convergenza, la sicurezza è mediazione. Dobbiamo arrivare a sdoganare le tematiche di sicurezza, farle percepire a tutti, far parlare il board con l'utente e far convergere sul bene comune che è la protezione. E l'altro è sensibilizzazione. Sensibilizzare al rischio fa parte di questa capacità di mitigazione. Se noi abbandoniamo il telefono sprotetto su un tavolo, siamo ben consapevoli del rischio che corriamo in un aeroporto. Non so quanto siamo consapevoli del rischio che corriamo scrivendo le nostre user e password su un post-it e lasciandolo magari appeso in ufficio. Ecco, questa concezione, questa sensibilizzazione del rischio è l'aspetto fondamentale che ci porterà poi ad avere anche una cyber readiness di livello progressivo, attraverso anche soluzioni di business continuity, perché è evidente che la mitigazione va strettamente connessa con la continuità operativa, no? Quindi è ovvio che se io ho un sistema che viene attaccato da un ransomware, al di là poi di poterlo o meno recuperare, se ho dei backup fatti correttamente, se ho la possibilità di implementare un'infrastruttura di emergenza in un altro contesto, posso comunque erogare il servizio nonostante il danno. Quindi il livello progressivo di cyber resilience va di pari passo con quello che è la business continuity. In tal senso ti dico che, ad esempio, sto trovando molto interessanti le soluzioni che vengono proposte di Cloud Recovery Platform. Ce ne sono diverse e sul mercato, potrei citarti Rubrik ad esempio, o comunque altre che, di mercato, che secondo me gestiscono molto bene questo aspetto. Oggi dobbiamo imparare a concentrarci su questa parola che vi ho detto prima, che è mitigazione.
Assolutamente, Giorgio, e mi trovo completamente d'accordo su questo tema un po' più trasversale del sensibilizzare su tutti i fronti, no? Dall'utente finale agli addetti ai lavori a chi prende le decisioni dall'alto all'interno delle aziende. È una sensibilizzazione o una divulgazione, forse anche il motivo per cui siamo qui oggi a parlarne, Giorgio. Quindi ti ringrazio assolutamente da parte mia, da parte di tutti i nostri ascoltatori, è stata una bellissima chiacchierata e magari ci sentiremo fra qualche altro mese o l'anno prossimo, così ci aggiorniamo un po' su questo panorama della cyber security.
Alex, ringrazio te veramente per l'occasione della piacevole chiacchierata. Ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito. Spero di non averli annoiati, ma ritengo che questi salotti non tecnici siano fondamentali per l'awareness, per la crescita dell'awareness globale e collettiva, perché la sicurezza è un aspetto che va gestito in modo sinergico. Ti chiudo lasciandoti che con un piccolo aneddoto, più che altro una piccola riflessione. Io vengo dal mondo network per tanti anni, poi sono entrato nel mondo cyber. Ecco, la differenza che ho trovato nel mondo cyber anche verso i colleghi è la collaboration. È un ambiente dove non c'è competizione, ma c'è tanta collaboration, ed è questo che lo rende anche molto, molto piacevole. Quindi grazie ancora e spero di risentirci.
Ragazzi, che dire, spero vi sia piaciuto questo episodio. Questo è un argomento super importante per tutti e per tutte le aziende, chiaramente è ancora più importante per aziende che operano in settori regolamentati, ma come diceva Giorgio, utilizzando al meglio il cloud, si riesce a fare tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi. Io vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, siete arrivati fino a qui. E noi ci sentiamo tra un altro paio di settimane con un altro episodio del podcast. A presto, ciao!